Buon pomeriggio a tutti, io sono il dottor Daniele Maria Marcon, sono un dietista e nel seminario di oggi parleremo delle linee guida per una sana alimentazione italiana. Allora, innanzitutto partiamo dicendo che questo testo elaborato dal CREA è un documento scientifico sulla sana alimentazione che è rivolto principalmente a due categorie, cioè a professionisti del settore, quindi che possono essere medici, dietisti e così via, e anche ai consumatori. Quindi è un testo di approfondimento sicuramente a livello scientifico su questo tema qui, ma che è alla portata di tutti, assolutamente alla portata di tutti, e tutti possono leggere e approfondire le proprie conoscenze a tema alimentazione. Infatti al suo interno sono presenti consigli ed indicazioni alimentari elaborati da un'apposita commissione scientifica. Inoltre si trovano delle linee guida appunto che si basano sostanzialmente sul modello alimentare mediterraneo. Diciamo che nell'ultima versione, quindi quella che è stata elaborata nel 2018, sono stati creati, diciamo, dei macro argomenti. Il primo è bilancio nutrienti e l'energia, dove possiamo trovare appunto, come vediamo nell'immagine, controlla il peso e mantieniti sempre attivo, oltre che ai consigli speciali per persone speciali, cioè consigli a livello alimentare per tutte quelle categorie particolari quali possono essere la gravidanza, l'allattamento, gli sportivi, soggetti anziani e così via. Poi troviamo un'altra categoria, cioè quella del più è meglio, dove possiamo trovare ad esempio più frutta e verdura, più cereali integrali e legumi, bevi acqua ogni giorno in abbondanza. Dopodiché troviamo un capitolo su tutte quelle sostanze, quegli alimenti che devono essere attenzionati, quindi meno è meglio, di cui fa parte appunto il capitoletto sui grassi, scegli quali e limita la quantità, sugli zuccheri, bevande zuccherate e dolci, meno è meglio, il sale, meglio poco ma iodato, e sulle bevande alcoliche, se sì, il meno possibile. Dopodiché troviamo varietà, sicurezza e sostenibilità, un altro capitolo molto importante in cui verranno affrontati sicuramente la tematica della variabilità, varia la tua alimentazione, come possiamo vedere. Attenzione a diete integratori, quindi dove si va a approfondire appunto questo tema che interessa una buona fetta della popolazione italiana, quindi quella interessata eventualmente a diete e sostanze che possono dare qualche beneficio sotto forma di integratori. Dopodiché troviamo il capitolo legato alla sicurezza alimentare e infine uno legato alla sostenibilità. Allora, possiamo partire parlando innanzitutto della salute. Che cos'è la salute? Allora, secondo la Costituzione dell'OMS, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1948 è stata appunto definita la salute come uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità. Quindi la salute è un elemento di fondamentale importanza che non interessa solamente la salute fisica, ma anche quella sociale, che quindi influenza tutto il tessuto sociale all'interno del quale una persona vive, e il benessere mentale, psicologico. Successivamente, qualche anno più tardi, nel 1986, viene definita appunto la salute come una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico. Quali sono i determinanti della salute? Allora, i determinanti della salute sono innanzitutto un insieme di fattori personali, sociali, economici ed ambientali che determinano lo stato di salute di individui o popolazioni. Questi sono molteplici e sono collegati fra loro. Tra questi troviamo sicuramente lo stato sociale, il reddito, l'occupazione e le condizioni lavorative, l'accesso a servizi sanitari appropriati, l'ambiente fisico in cui una persona vive e lo stile di vita, cioè tutto ciò che concerne dieta, quindi ciò che uno mangia abitualmente e l'attività fisica. Tutti questi sono determinanti di salute potenzialmente modificabili. A questo scopo, introduciamo un altro argomento fondamentale che è quello della prevenzione. Spesso si parla di prevenzione, ma non si ha un equivalente pratico di cosa voglia dire. Per prevenzione intendiamo tutte le azioni che ogni persona può compiere responsabilmente durante la propria vita per non ammalarsi o per ritardare la comparsa di una malattia o per ridurne la gravità. Esistono diverse tipologie di prevenzione. Abbiamo la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quella primaria, comprende dei semplici accorgimenti che riducono i fattori di rischio e possono evitare la comparsa di una malattia. Sono cioè delle piccole azioni quotidiane che ognuno può compiere adottando stili di vita salutari. Dopodiché troviamo la prevenzione secondaria. Questa consente di scoprire la presenza di alcune malattie allo stato iniziale attraverso l'esecuzione di semplici esami, dei test di screening, appunto. Questa possibilità di diagnosi precoce permette di intervenire quando la malattia è all'esordio attraverso terapie che possono portare alla guarigione. Sui test di screening c'è molto bisogno di fare corrette informazioni perché sono appunto degli strumenti molto utili. Appunto in quelle fasi in cui la malattia è ancora silente e se eventualmente viene scoperta può essere, diciamo, eradicata, guarita da subito. Dopodiché troviamo la prevenzione terziaria. Questa si ha quando una malattia pregressa, di solito cronica, quindi la malattia è già presente, viene trattata allo scopo di prevenire complicanze o ulteriori danni che potrebbe causare. Ad esempio, la prevenzione terziaria del diabete si fonda su un attento monitoraggio della glicemia, un'eccellente cura della pelle, esami del piede frequenti e un'attività fisica costante al fine di prevenire le malattie cardiovascolari. La prevenzione, l'obiettivo deve essere che la prevenzione deve diventare lo stile di vita. Stile di vita salutare, infatti, aiuta nella lotta contro malattie cardiovascolari, tumori, patologie neurodegenerative e tante altre condizioni negative. Che cosa vuol dire quindi avere uno stile di vita salutare? Vuol dire essenzialmente andare ad agire su questi quattro elementi, cioè sul seguire un'alimentazione corretta, di cui andremo a parlare oggi, sul praticare attività fisica costante, non abusare con il consumo di alcol e non fumare. Questi quattro elementi sono quelli che è stato visto da un punto di vista scientifico, quindi di evidenze scientifiche, di letteratura medica, avere un maggiore impatto sullo stato di salute della persona, più che altro a livello modificabile, ecco. Quindi possiamo agire su questi quattro elementi e possiamo andare in questo modo a prevenire tante di quelle condizioni avverse che si possono presentare nell'arco della vita di ognuno di noi. Cosa vuol dire quindi seguire un'alimentazione corretta? Sarà il tema centrale di questa presentazione. Qui andremo a vedere sostanzialmente gli elementi che sono presenti all'interno delle linee guida, come abbiamo visto anche prima in maniera molto veloce. Quindi il primo tema, quello tra i temi centrali che andremo a vedere, c'è sicuramente bilancia i nutrienti e mantieni il peso, quindi controlla il peso e mantieniti sempre attivo. Il capitolo il più è meglio, cioè più frutta e verdura, più cereali integrali e legumi, bevi ogni giorno acqua in abbondanza. Poi abbiamo la parte del meno è meglio, dove troviamo grassi, scegli quali e limita la quantità, zuccheri, dolci e bevande zuccherate, meno è meglio, poi troviamo il sale, meno è meglio, e poi un'ultima parte sulle bevande alcoliche, il meno possibile. Dopodiché troviamo un'altra sezione, che ha come temi la varietà, la sicurezza e la sostenibilità, tutto a tema alimentare. Troviamo varia la tua alimentazione come e perché, consigli speciali per persone speciali, quindi come abbiamo detto anche prima, tutte quelle categorie che presentano fabbisogni particolari nel corso della loro vita. Ad esempio la gravidanza, l'adattamento, i soggetti anziani, l'adolescenza e così via. Dopodiché troveremo un'altra parte legata alle diete e all'uso degli integratori, un'altra sulla sicurezza degli alimenti e infine un'altra sulla sostenibilità delle diete. Ok, quindi partiamo dall'inizio. Bilancia i nutrienti e mantieniti sempre attivo. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo. Che cosa possiamo trovare all'interno di questo capitolo? Innanzitutto si fa un approfondimento su quello che è il peso corporeo. Il peso corporeo è l'espressione tangibile del bilancio energetico tra entrate ed uscite caloriche. L'energia viene introdotta con gli alimenti, è utilizzata dal corpo sostanzialmente durante il riposo, quindi per mantenere in funzione gli organi come cervello, polmoni e cuore, e durante l'attività fisica, quindi per far funzionare i muscoli. Qui troviamo sostanzialmente le regole base di come funziona il nostro peso, cioè quando noi introduciamo maggiore energia rispetto a quanta ne consumiamo, l'eccesso si accumula nel corpo sotto forma di grasso, determinando un aumento di peso oltre la norma. Quando l'energia introdotta invece è inferiore all'energia consumata, il corpo utilizza le sue riserve di grasso per far fronte alle richieste energetiche. Quindi, nel primo caso, solitamente si aumenta di peso, nel secondo si perde peso. Diciamo, questo è un concetto tra virgolette banale, ma che è alla base di tutto quanto. È ovvio che è ovvio che ci sono tantissimi altri elementi in questo processo, elementi legati ad esempio all'esercizio fisico, elementi legati al tessuto sociale in cui un soggetto è immerso, elementi legati al benessere psicologico e così via. Però di base, se accade questo, il peso è influenzato sostanzialmente dall'energia che introduciamo, sia essa minore o maggiore rispetto all'energia consumata. L'eccesso di peso, quindi il sovrappeso e l'obesità, rappresenta un rischio per la salute, soprattutto perché è spesso associato con alcune malattie, quali malattie cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione, alcuni tipi di cancro e altre malattie croniche, quali quelle osteoarticolari. Tanto maggiore il grasso in eccesso, tanto maggiore il rischio. Allora, in questa tabella, elaborata dal World Cancer Research Fund, cioè un istituto americano per la ricerca sul cancro, che cosa andiamo a vedere? Che cosa c'è di interessante da sottolineare? Sostanzialmente qui sono state messe in relazione diversi elementi legati all'alimentazione e l'aumento, la riduzione del rischio di sviluppare determinate tipologie di cancro. Se noi andiamo a vedere, anche se non si nota molto, sulla destra, verso la fine, quella colonna tutta rossa è sostanzialmente l'aumento del rischio di sviluppare diverse tipologie di cancro dovuto all'eccesso di grasso nel corpo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che sostanzialmente mano a mano che aumentiamo di peso, che si accumula grasso, c'è anche il rischio di sviluppare diverse tipologie di tumori. E questo è molto molto importante da sottolineare perché spesso e volentieri si tende in maniera molto semplicistica a liquidare la problematica dell'eccesso di peso con un semplice mangia di meno. In realtà non è così, in realtà è molto molto più complessa come situazione e dobbiamo anche sottolineare come l'eccesso di peso comporti un rischio per la salute molto importante ed è quindi importante responsabilizzare le persone proprio su questa situazione. Allora, abbiamo diversi gradi dell'eccesso corporeo. Abbiamo subito dopo la fascia di normalità l'obesità di primo livello, l'obesità di secondo livello e di terzo livello, seguita, diciamo, prima di raggiungere il primo livello di obesità, da una fascia di sovrappeso. Il rischio per la salute diventa più concreto mano a mano che ci allontaniamo dalla fascia della normalità. Per definire tutte queste categorie utilizziamo un indice, un parametro molto molto semplice che è il BMI, ovvero l'indice di massa corporea. Questo valore è risultante dal rapporto tra peso su altezza al quadrato. Riflette molto bene la condizione di peso di un individuo. La sua precisione è maggiore quando è riferito a gruppi di individui, mentre per il singolo in certi casi potrebbe dare indicazioni non precise. Per esempio, un atleta molto muscoloso può avere lo stesso indice di massa corporea di un suo coetaneo obeso, e ciò è attribuibile al maggior peso dei muscoli e non del grasso. Diciamo che, essendo un valore che tiene in considerazione sostanzialmente il peso e l'altezza, non fa una distinzione a livello di composizione corporea. Questo che cosa vuol dire? Che magari soggetti molto molto muscolosi, che hanno quindi un peso maggiore rispetto ad un soggetto sedentario, possono ricadere anche nella fascia di sovrappeso. Questo, diciamo, è un pochino il limite di questo parametro qui. Tuttavia, sappiamo che a livello di popolazione in realtà è abbastanza preciso. E che cosa si vede a livello di popolazione? Che mano a mano che ci si allontana dalla fascia della normalità aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie e quindi il grado di mortalità. Ci sono quindi diversi intervalli, come possiamo vedere da questa slide. Ad esempio, sotto il 16,5 abbiamo la grave magrezza, tra 16 e 18,5 il sottopeso, tra 18,5 e 24,9 il normopeso, tra 25 e 29,9 il sovrappeso, poi da 30 a 34,9 l'obesità di prima classe, da 35 a 39,9 l'obesità di classe 2 e sopra i 40 l'obesità di classe 3. Allora, questo sostanzialmente è quello che dicevamo poco fa, e cioè che in questi grafici sono state prese in considerazione diverse categorie di popolazione. Questo è uno studio, un'immagine presa da uno studio pubblicato su una rivista molto importante, Lancet, e che cosa si vede? Sostanzialmente il rischio, la mortalità aumenta mano a mano che ci allontaniamo dalla fascia di normalità del BMI, sia in eccesso sia in difetto. Quindi si dice scientificamente che c'è una curva J, cioè se scendiamo troppo, quindi se siamo nella fascia del sottopeso, aumenta la mortalità. Quindi non è vero che essere molto molto magri è un vantaggio, e allo stesso modo, e ancora con maggiore spessore, vediamo che andare verso l'eccesso ponderale, quindi sovrappeso, obesità di prima, seconda e terza classe, aumenta la mortalità generale della popolazione. Quindi, come mantenere il peso nella norma? Innanzitutto, bisogna fare attenzione al peso sin dall'infanzia. Il bambino obeso, infatti, ha molte probabilità di essere obeso anche da adulto. Inoltre, la correzione del peso nel bambino deve essere sempre graduale, non brusca o troppo severa per far sì che non comprometta la crescita. Qui, diciamo, mi preme sottolineare come sia importante fin da bambini fare corretta educazione alimentare, fare in modo che la famiglia, la scuola, lo sport, quindi anche il contesto sportivo, faccia passare i corretti messaggi da un punto di vista alimentare, perché le abitudini che vengono a formarsi in quel periodo solitamente vengono portate avanti per tutta la vita. Per questo è importante, diciamo, fare in modo che diamo anche noi, siamo noi i primi a dare l'esempio poi alle generazioni future. Il peso stabile nei limiti della norma fa vivere meglio e più a lungo. Mantenerlo richiede ovviamente disciplina rigorosa e continuativa. Cioè, se noi, in realtà non è così, diciamo, difficile, se noi abbiamo, delle buone basi, abbiamo delle buone abitudini, fin da bambini, ci verrà poi naturale seguire un'alimentazione il più corretta possibile e fare attività fisica in maniera costante, continuativa, in maniera tale che entrambi questi aspetti agiscano su uno stile di vita sano, e quindi stile di vita sano porti ad un peso nella norma. Che cosa succede oggi? C'è una forte diffusione del sovrappeso e dell'obesità nella nostra società, che, diciamo, ha dei livelli molto preoccupanti. Infatti sappiamo benissimo che la vita moderna promuove degli stili di vita estremamente sedentari, con livelli assai ridotti di attività fisica. Sappiamo che, secondo le ultime rilevazioni, in Italia il 35,3% della popolazione è in sovrappeso e il 9,8% della popolazione è obesa. Questo vuol dire che il 45,1% della popolazione sopra i 18 anni, quindi di adulti, ha problemi di peso. Quindi quasi uno su due nella nostra popolazione è sovrappeso o obeso, ha problemi di peso. Da un punto di vista pediatrico, vediamo che i numeri sono altrettanto preoccupanti. Infatti il 20,4% della popolazione pediatrica è in sovrappeso e il 9,4% dei bambini è obeso. E come dicevamo, questo è diciamo molto preoccupante, soprattutto se consideriamo che poi questi bambini, diciamo, molto probabilmente nell'arco degli anni rimarranno, se non hanno un corretto stile di vita, un corretto lavoro sulle abitudini alimentari, rimarranno su questa fascia di peso e quindi svilupperanno nel corso del tempo anche delle patologie legate a questa condizione qui. È bene quindi che da subito si intervenga per stabilizzare, cercare di sistemare questa condizione. Un altro parametro molto importante a livello di composizione corporea è quello della circonferenza vita. Infatti, esistono dei valori limite, che possiamo vedere in questa slide, che sono 80 cm nelle donne e 94 cm negli uomini. Questi rappresentano un campanello d'allarme per lo stato di salute della persona. Sopra i 102 cm negli uomini e 88 cm nelle donne, c'è un aumento del rischio per diabete di tipo 2, per sindrome metabolica e altre complicanze metaboliche tipiche dell'obesità. Perché è importante approfondire la conoscenza di questi due elementi, quindi l'indice di massa corporeo e circonferenza vita? Lo vediamo da questo grafico che li mette in relazione. Infatti sappiamo che se siamo nella fascia della normalità del peso, non è detto che siamo a posto da un punto di vista del nostro stato di salute. Infatti, se siamo normopeso per BMI, per indice di massa corporea, ma abbiamo una circonferenza vita superiore a quei limiti che abbiamo appena elencato, c'è comunque un rischio aumentato di diverse patologie, anche quindi se si ha un peso nella norma. E questo è valido per tutte le fasce di peso, sia nel sovrappeso che nell'obesità. Più è alta la circonferenza vita e più il rischio aumenta. E quindi bene, non solo che a livello di peso ci sia attenzione, ma anche a livello di composizione corporea, quindi di dove si va a distribuire tutto quanto il peso, il tessuto adiposo e eventualmente la massa magra. Come comportarsi quindi? Innanzitutto sarà importante pesarsi almeno una volta al mese, controllando che l'indice di massa corporea sia nei limiti normali, e qualora il peso fosse al di fuori dei limiti normali, riportarlo gradatamente entro tali limiti. Quindi, in caso di sovrappeso, ovviamente si consiglia di consultare un medico, di ridurre le entrate energetiche mangiando meno e preferendo cibi a basso contenuto calorico e che saziano di più, quindi ortaggi e frutta. Si consiglia inoltre di aumentare le uscite energetiche svolgendo una maggiore attività fisica e di distribuire opportunamente l'alimentazione lungo tutto l'arco della giornata, a partire dalla prima colazione, che non deve essere trascurata. In caso di sottopeso, ovviamente il consiglio è sempre quello di consultare un medico prima di tutto, prima di iniziare eventualmente dei percorsi fai da te. Si consiglia di mantenere un giusto livello di attività fisica e di mantenere un'alimentazione variata ed equilibrata, consumando tutti i pasti agli orari abituali. Quindi, inoltre sarà importante avere l'abitudine al movimento di più ogni giorno, quindi muoversi il più possibile, camminare invece di usare l'auto quando è possibile, salire e scendere le scale piuttosto che servirsi dell'ascensore, svolgere piccoli lavori domestici. E qui dobbiamo fare una piccola parentesi tra attività fisica su attività fisica ed esercizio fisico. Infatti, questi due elementi, anche se si assomigliano molto, in realtà non indicano nelle linee guida la stessa cosa. Infatti, intendiamo per esercizio fisico l'esercizio programmato, cioè la classica palestra o corsa o corsetta che si fa 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana. Intesa proprio come sport che ha un insieme di movimenti prefissato, programmato, mentre l'attività fisica viene sottolineato all'interno delle linee guida come invece sia sostanzialmente tutto il movimento che si compie nell'arco della giornata, quindi dai piccoli movimenti che possiamo fare quando siamo seduti mentre lavoriamo, alle camminate in pausa pranzo, oppure quando parcheggiamo la macchina lontano dal nostro luogo di lavoro, quando facciamo le scale, quando facciamo delle attività in casa, come ad esempio sistemiamo la libreria, quando facciamo giardinaggio e così via. Quindi, perché questa distinzione è importante farla? Perché per avere uno stile di vita sano, è importantissimo agire su entrambi questi aspetti. Faccio un esempio, fare palestra 3 volte a settimana non vuol dire necessariamente che si è attivi, perché magari siamo degli studenti o abbiamo un lavoro molto sedentario che ci fa rimanere tutto il tempo seduti dietro ad una scrivania e questo ovviamente ha un peso molto importante sul nostro stile di vita. In generale, mentre appunto muoversi costantemente durante la giornata, di fare diversi passi al giorno, generalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne indica almeno 8.000 al giorno, muoversi per non lo so, sistemare un ambiente, fare le pulizie, fare giardinaggio, sistemare la cucina, e così via. Tutto ciò associato ad un esercizio fisico sempre presente durante la settimana e costante, fa sì che se agiamo appunto su tutti e due questi aspetti, allora avremo uno stile di vita sano. Quindi questa sostanzialmente è la differenza e ricordiamo sempre che quello che facciamo tutti i giorni ha un peso che a volte può essere anche superiore a quello dell'esercizio fisico stesso. Quindi evitare diete squilibrate o molto drastiche del tipo fai da te, che possono essere dannose per la salute. Una buona dieta dimagrante deve sempre includere tutti gli alimenti in maniera quanto più possibile equilibrata. Ok, quindi concluso il capitoletto sul peso, sul controllo del peso e sull'essere attivi, andiamo alla macrocategoria del più è meglio e andiamo ad approfondire più frutta e verdura. Allora, il fatto che consumare maggiore frutta e verdura, più frutta e verdura nell'arco della giornata faccia bene è un'evidenza di salute pubblica, penso la più consolidata nel tempo, senza controversie. Infatti, se su alcuni alimenti spesso c'è tanta disinformazione sul fa bene o fa male, mangiare più frutta e verdura è sempre stato associato a fattori, elementi positivi. Infatti, un maggiore consumo di questi alimenti è un importante fattore di protezione nei confronti di sovrappeso, malattie cronico-degenerative, malattie cardiovascolari, diabete tipo 2 e tumori. Perché consumare più frutta e verdura? Innanzitutto perché queste due grandi categorie di alimenti hanno una bassa densità energetica, cioè hanno poche calorie per unità di peso. Facciamo un esempio di che cosa vuol dire densità energetica se confrontiamo ad esempio le calorie presenti in, non lo so, 100 grammi di quella che può essere ad esempio la frutta secca, che è un alimento che fa bene ma è molto molto energetico, e 100 grammi di frutta normale, ad esempio di mela. A livello di unità di peso ci sono molte meno calorie, appunto, all'interno della mela rispetto alla frutta secca. Questo è sostanzialmente il concetto di densità energetica. Inoltre, maggiore frutta e verdura, sono sostanzialmente hanno uno stimolo positivo sulla saziazione, cioè sulla sazietà a breve termine, e sulla sazietà, cioè la sazietà, quella che poi viene indicata come sazietà a lungo termine. Vale solo però per i frutti interi, infatti la masticazione del frutto stesso è uno stimolo alla sazietà ed è ben diverso da quello che può dare il succo di frutta, una centrifuga o simile. Infatti in questo sta la differenza tra la frutta e magari un succo di frutta, oltre al fatto che il succo di frutta ovviamente essendo un prodotto trasformato, un prodotto elaborato, va a perdere tutte quelle sostanze positive che comporta il consumare frutta, quindi vitamine, minerali, fibra, lasciando esclusivamente la quota di zuccheri e un pochino il sapore. Quindi tra frutta e succhi di frutta e simili, ovviamente è sempre meglio il consumo della frutta integra. Inoltre, frutta e verdura sono delle importanti fonti di fibra, quindi insieme di sostanze che nutrono la popolazione batterica dell'intestino, modulano il volume delle feci e riducono parzialmente l'assorbimento di zuccheri e colesterolo. Sul colesterolo, inoltre, le fibre hanno un'azione indiretta. Infatti, dalla fermentazione di alcune di queste sostanze sappiamo che si interviene nel metabolismo endogeno del colesterolo e quindi se ne produce meno. Ma questo, diciamo, è un elemento di cui parleremo più avanti. Inoltre, frutta e verdura sono delle importanti fonti di vitamine e minerali, ovvero insieme di sostanze che nutrono la popolazione batterica dell'intestino e che, meglio, questo è a livello di fibra, vitamine e minerali che vanno a svolgere insieme poi alla fibra, diciamo, diversi elementi, diversi effetti positivi su diversi distretti corporei, su diversi processi fondamentali per la sopravvivenza dell'organismo. Inoltre sono fonti importanti di sostanze ad azione protettiva, cioè quelli che vengono chiamati fitochimici, alcune delle quali che sono responsabili dei colori dei vegetali, quindi le sostanze che noi sappiamo fare bene, oltre appunto a vitamine, minerali e fibra, quindi fitochimici, sono anche quegli elementi che solitamente danno il colore alla frutta e alla verdura, quindi ad esempio il classico colore viola della melanzana, il colore arancione ad esempio dell'arancia, il giallo della banana e così via. Ecco qua, queste sono le sostanze che prendono il nome di fitochimici, che sono appunto ritroviamo la luteina, il licopene, le catechine, i flavonoli, le antocianine e così via. Tutte sostanze che si trovano in frutta e verdura diverse, motivo per il quale è importante che ci sia una forte variabilità nella nostra alimentazione, in maniera tale da assumere tutti questi elementi che hanno un impatto positivo sul nostro stato di salute. Ovviamente qui l'attenzione è a non farmacologizzare gli alimenti, cioè i singoli componenti della frutta e della verdura assunti isolatamente non sono in grado di agire in senso preventivo. Alcuni studi dimostrano come invece possono risultare dannosi per la salute e questo è molto importante perché spesso e volentieri, soprattutto a livello, diciamo, di informazioni che ci possono arrivare, non so, dai social media, da giornali, internet, la televisione e così via, spesso l'alimentazione viene vista come in maniera piuttosto semplicistica, cioè se una sostanza X è presente all'interno di un alimento, se io la isolo e la prendo sotto forma di integratore, allora avrò un beneficio immenso sul mio stato di salute. In realtà non è così, anzi sappiamo che l'effetto positivo sulla salute spesso e volentieri viene dato non tanto da una singola sostanza, ma dal contribuire di più elementi presenti all'interno di un frutto o di una verdura contemporaneamente. La differenza, infatti, la fa sempre l'alimentazione nel suo complesso. Non è tanto un singolo alimento, una singola sostanza, ma è l'insieme delle scelte alimentari che facciamo giorno dopo giorno. Quindi, quali sono gli effetti positivi del consumo di frutta e verdura? Troviamo innanzitutto l'impatto positivo sulle malattie cardiovascolari. Ogni porzione in più, riduce del 10% il rischio di ictus. Sappiamo che per quanto riguarda l'impatto sul diabete, aiuta il consumo di frutta e verdura nel controllo del peso corporeo e della glicemia. Nelle malattie dell'apparato digerente sappiamo che c'è un impatto positivo a livello di riduzione del rischio di sviluppare diverticolosi. C'è uno stimolo positivo al microbiota e all'attività intestinale in sé. Per quanto riguarda invece i tumori, c'è una riduzione del rischio dei tumori epiteliali dell'apparato digerente. Quanta frutta e verdura è indicata? In realtà non esiste un limite superiore da non superare. Sappiamo che le raccomandazioni internazionali indicano un consumo superiore a 400 grammi al giorno. In particolare sappiamo che in America, diciamo, ha avuto molto successo, diciamo, almeno come diffusione, il cosiddetto 5 a day, ovvero un programma di educazione alimentare che indicava in 5 il numero, diciamo, corretto di porzioni di frutta e verdura da consumare durante la giornata. Le linee guida, che cosa sottolinea, che cosa indicano? Indicano di consumare 3 porzioni di frutta e 2 di verdura. La verdura ovviamente maggiormente, consumata durante il pranzo e la cena, la frutta in realtà può essere consumata un po', diciamo, sempre durante i pasti, sia a colazione che negli spuntini, ma anche a fine pasto, dopo pranzo e dopo cena. Quindi 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, sono quelle indicate anche dalle linee guida del CREA. Dopodiché, dopo frutta e verdura, troviamo cereali integrali e legumi, alimenti che hanno svolto da sempre un ruolo fondamentale nell'alimentazione umana. Sappiamo che i cereali costituiscono la fonte energetica principale della nostra alimentazione e inoltre apportano anche una buona quantità di proteine, infatti un terzo delle proteine di tutta la giornata alimentare degli italiani deriva proprio dai cereali. Quali sono quindi? Vediamo, c'è una distinzione tra cereali e pseudocereali. Tra i cereali troviamo sicuramente il riso, il mais, il frumento, l'orzo, il sorgo, il miglio, l'avena e il farro. Tra gli pseudocereali troviamo il grano saraceno, la quinoa e l'amaranto. Diciamo alimenti che hanno avuto una maggiore diffusione, una maggiore conoscenza, soprattutto negli ultimi anni, da un punto di vista commerciale, che hanno maggiori quantità di amminoacidi essenziali, grassi insaturi e vitamine del complesso B ed E, ma che a livello nutrizionale sono del tutto simili ai cereali più classici che conosciamo. All'interno dei cereali troviamo ovviamente una buona quota di carboidrati. Cereali e derivati sono la fonte principale, infatti, di carboidrati nell'alimentazione italiana. Qui dobbiamo fare una distinzione tra carboidrati disponibili, cioè l'amido e gli zuccheri, che vengono appunto digeriti e assorbiti nell'intestino, naturalmente presenti in cereali, patate, legumi, frutta e verdura, e carboidrati non disponibili, che includono la fibra alimentare. Passano cioè indigeriti nel colon e alcuni sono parzialmente digeriti. Questi a che cosa contribuiscono? Al mantenimento e allo sviluppo di un adeguato microbiota. Quindi all'interno dei cereali possiamo trovare entrambe queste categorie, quindi sia i carboidrati disponibili che quelli non disponibili. Molto importante è il discorso appunto della fibra. Le linee guida indicano che all'interno della giornata dovremo consumare almeno 25 grammi di fibra, mentre la media italiana è un pochino più bassa, cioè si attesta sui 17 grammi. Consumare sicuramente più cereali, legumi, frutta, verdura, prodotti integrali, frutta secca e così via può darci una mano a migliorare, ad aumentare la quota di fibra che assumiamo quotidianamente, con diversi benefici ovviamente sul nostro stato di salute. Cereali integrali. Allora, qui parliamo del cereale cosiddetto integrale, in cui i nutrienti sono presenti nei cereali, i nutrienti presenti nei cereali sono distribuiti infatti nel chicco, cioè nella cariosside, mentre i processi di decorticazione e di macinazione influenzano il prodotto finale. Il prodotto integrale invece include tutte le parti, comprese quelle esterne. Il prodotto integrale non presenta differenze significative a livello calorico, ma ha un potere saziante maggiore, ovviamente dovuto alla fibra. Quindi questa, diciamo, è in sostanza la differenza tra cereali integrali e prodotti che invece vengono definiti raffinati, che invece hanno appunto, come abbiamo detto, subito dei processi di lavorazione che hanno fatto sì che si venissero a perdere alcune sostanze comunque importanti per la nostra alimentazione. Come riconoscere un prodotto veramente integrale? Diciamo che sempre per motivi commerciali e anche un pochino salutistici sono esplosi, diciamo, i prodotti integrali che troviamo sullo scaffale del supermercato. Come facciamo quindi a riconoscere i prodotti che sono realmente integrali da quelli che invece non lo sono? Generalmente quelli che presentano nella lista degli ingredienti la scritta con crusca vuol dire che quest'ultima, quindi quella parte di fibra in più che c'è nel prodotto finale, è stata aggiunta in un secondo momento e quindi il prodotto risulta ugualmente minimamente processato. Mentre quando negli ingredienti troviamo farina integrale di frumento, avena integrale, cereale integrale e così via, vuol dire che sostanzialmente l'elemento principale è fatto proprio dal cereale integro così com'è. Allora, all'interno del cereale integrale troviamo un maggior contenuto di vitamine, minerali e grassi insaturi, perché alcune delle parti, come abbiamo detto prima, vengono conservate e quindi non vengono disperse nel processo di raffinazione. Ma perché abbiamo una grande diffusione di questi prodotti raffinati? Perché quindi vengono tolte alcune parti, come ad esempio il germe, che la parte più interna, che appunto può dare comunque una piccola quantità in più di vitamine, minerali e altre sostanze positive? Generalmente perché c'è una maggiore conservazione del prodotto finito, dal momento che sono presenti anche delle piccole quantità di grassi, spesso insaturi, in queste parti, del cereale. Se vengono tolte queste parti, che generalmente hanno una durata, tendono a durare meno a livello di conservazione, ovviamente ne risente il prodotto finale. Quindi principalmente, la raffinazione porta ad una maggiore conservazione sullo scaffale, proprio perché ci sono meno elementi che possono deteriorarsi nel tempo. I cereali integrali consistono in un aiuto per stare bene, infatti il consumo di questi prodotti è importante per la salute perché riduce il rischio di malattie cardiovascolari, infatti c'è fino al 20% in meno per chi consuma 3-5 porzioni di cereali integrali al giorno. I cereali integrali aiutano nella modulazione della glicemia, nel controllo del peso e migliorano la salute del tratto gastrointestinale, oltre ad essere un fattore di protezione dell'insorgenza di varie tipologie di cancro. Dopodiché troviamo i legumi. Comprendono, vediamo, fagioli, ceci, lenticchie, cicerchia, soia, piselli e fave. Inoltre alla categoria dei legumi appartengono anche i fagiolini e i fagioloni, che vengono però solitamente raggruppati nelle verdure per le loro caratteristiche nutrizionali che sono molto simili. I legumi sono un'ottima fonte proteica, tuttavia la qualità è inferiore rispetto ai prodotti di origine animale. L'aggiunta di cereali, quindi fare un pasto con cereali e legumi, migliora la qualità delle proteine di entrambi i prodotti. Non a caso molti alimenti della nostra tradizione, molte ricette, come ad esempio pasta e fagioli, riso e piselli, prevedono proprio l'unione di cereali e legumi. E questo è sicuramente un punto a favore per quanto riguarda la qualità proteica generale. Inoltre i legumi apportano un discreto quantitativo di amido e di fibra, quindi a livello di carboidrati hanno comunque una quota abbastanza presente. Inoltre, all'interno dei legumi ci sono degli oligosaccaridi che non vengono digeriti, e cioè che nel nostro intestino portano alla formazione di gas. Il consiglio per chi non li tollera generalmente è quello di consumarli decorticati o comunque passati al passaverdure in maniera tale che aumenti la capacità di digerirli, di non avere problemi appunto dovuti al loro consumo. E questa è un'indicazione che mi sento di sottolineare dal momento che comunque la categoria dei legumi spesso e volentieri, proprio perché si hanno dei problemi, viene ad essere eliminata, ma in realtà apporta tante 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 sostanze positive di cui è bene consumarle, insomma. Sono presenti all'interno dei legumi anche delle sostanze che prendono il nome di antinutrienti e fattori antinutrizionali, che tuttavia nel processo di ammollo e cottura vengono disattivate. Quindi, quanti alla settimana? Il consumo ideale sarebbe di 2-4 porzioni di legumi a settimana e le porzioni di riferimento sono 50 grammi per quanto riguarda i legumi secchi, quindi fagioli, ceci, lenticchie secche, e 150 grammi se prendiamo invece legumi in scatola o freschi. Dopodiché passiamo ad un altro argomento e parliamo dell'acqua. Quindi bevi ogni giorno acqua in abbondanza. Allora, innanzitutto possiamo dire che l'acqua è il costituente maggiormente presente nell'organismo ed è fondamentale per tutti i processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo. L'acqua svolge un ruolo essenziale nella digestione, nell'assorbimento, nel trasporto e nell'utilizzo dei nutrienti. Quindi, anche se può sembrare una banalità, se noi beviamo poco, tutto il nostro corpo ne risente, perché appunto proprio all'interno dell'acqua che avvengono la maggior parte dei processi fisiologici e le reazioni biochimici che ci permettono di vivere. Quindi avere una corretta idratazione è fondamentale per questo. Allora, la concentrazione di acqua nel nostro organismo può variare molto. Infatti, da quando siamo neonati, in cui la percentuale di acqua può raggiungere anche l'85%, fino a quando non arriviamo all'età adulta e agli anziani, e all'età diciamo, nei soggetti anziani, l'acqua può ridursi dal 75 fino al 50%. Qual è il bilancio idrico? Qual è l'equilibrio che si mantiene appunto per mantenere lo stato di idratazione del corpo? Sappiamo che durante la giornata beviamo circa 1,5 litri di acqua, nei cibi arriviamo a assumere circa 0,7 litri di acqua e l'ossidazione ottenuta dalla combustione dei nutrienti porta all'apporto di circa 0,3 litri di acqua, per un totale di 2,5 litri di acqua introdotta durante la giornata. Per quanto riguarda invece l'acqua eliminata, sappiamo che 1,5 litri ne eliminiamo con l'urina, mezzo litro ne eliminiamo attraverso la pelle, 0,3 litri con i polmoni e 200 ml con le feci, arrivando quindi ad un'acqua eliminata di 2,5 litri che va a, diciamo, fare pari con quella introdotta. La disidratazione è uno stato patologico e consiste appunto nella riduzione dell'acqua corporea uguale o superiore all'1%. Tra i sintomi più comuni troviamo il mal di testa, la perdita di appetito, la sensazione di secchezza della bocca e degli occhi, fino a raggiungere nausea, vomito e vertigini. Sappiamo che mano che perdiamo liquidi abbiamo diversi sintomi, diversi segni. Quando perdiamo l'1% di acqua ci possono essere delle ripercussioni sulle attività e sulle performance fisiche. Quando perdiamo il 2% del nostro stato di idratazione vengono ad essere alterati la termoregolazione e il volume plasmatico, ad esempio quando facciamo attività fisica in maniera eccessiva. Il 4% porta a cali di prestazione fisica, difficoltà di concentrazione, fatica, irritabilità e sonnolenza, mentre uno stato di disidratazione che arriva all'8% può essere addirittura un rischio per la vita. Quanta acqua dobbiamo bere? In condizioni normali, le perdite giornaliere di acqua di un adulto sano si aggirano intorno al 3-4%. Le perdite di liquidi in rapporto al peso corporeo sono tanto più elevate quanto più l'individuo è di giovane età. Nei primi mesi di vita le perdite d'acqua possono arrivare anche al 15% del peso corporeo, motivo per cui i bambini sono una fascia di popolazione particolarmente a rischio di disidratazione. In questa tabella possiamo vedere l'assunzione adeguata di acqua, dove per i neonati dai 6 ai 12 mesi corrisponde a circa 800 ml al giorno. Nei bambini 1-3 anni abbiamo 1,2 litri, 4-6 anni 1,6 litri, fino ad arrivare via via all'adulto in cui sostanzialmente l'apporto idrico indicato è tra 2 e 2 litri e mezzo. I soggetti maggiormente a rischio, abbiamo detto, quindi sono i bambini, gli anziani e gli sportivi. Bambini perché neonati e bimbi hanno un più elevato contenuto di acqua totale nel corpo, una superficie corporea maggiore rispetto al loro peso e un ricambio di acqua più veloce, una minore capacità di sudorazione e una capacità più limitata di eliminare i soluti per via renale. Gli anziani invece perché hanno una riduzione della massa magra, sappiamo che la massa magra, cioè la parte dell'organismo in cui è presente anche sostanzialmente il tessuto muscolare che è un'ottima scorta idrica, quindi se c'è una riduzione della massa magra si riducono anche le scorte idriche, una riduzione del senso della sede e una riduzione della funzionalità renale, oltre che eventualmente ad effetti di patologie concomitanti, come ad esempio la demenza. Tutti elementi che possono contribuire a rendere molto rischioso appunto il consumo di acqua per questi soggetti, quindi fare attenzione a consumarne adeguatamente. Negli sportivi, ovviamente, perché aumentano i fabbisogni di liquidi dovuti a un aumento della sudorazione. Infatti, durante l'esercizio fisico si perdono liquidi ed elettroliti, fondamentali per la performance, quindi non solo l'acqua in sé, ma anche tutte quelle sostanze quali sodio, potassio, magnesio e così via, che comunque hanno dei ruoli importantissimi per mantenere l'equilibrio nel nostro organismo. Una corretta idratazione può portare a diversi benefici per la salute, infatti c'è una riduzione del rischio per diverse patologie, tra cui calcolosi, stipsi, cistiti, iperglicemia ed ipertensione. Passiamo quindi a parlare dei grassi. Siamo passati alla macrocategoria del meno e meglio, cioè tutti quegli alimenti a cui bisogna fare maggiore attenzione, e il primo di questi è sicuramente tutti quegli alimenti che apportano una buona concentrazione di grassi. Qui il messaggio è molto chiaro: grassi scegli quali e limita la quantità. Per un'alimentazione equilibrata e completa è necessario consumare una certa quantità di grassi, che sappiamo essere dalle 20 alle 35, dal 20 al 35% delle calorie introdotte quotidianamente. I grassi hanno diversi ruoli all'interno del nostro organismo, tra cui appunto il ruolo energetico. Infatti sappiamo che i lipidi nell'alimentazione hanno un alto valore energetico, circa 9 grammi per 9 kcal per grammo, cioè più del doppio di carboidrati e proteine. Hanno inoltre un ruolo strutturale, svolgono ruoli specifici in cellule e tessuti altamente specializzati, ad esempio la mielina nel tessuto nervoso, che è costituito appunto da materiale lipidico, e sono il componente principale nelle membrane cellulari. Inoltre hanno un ruolo funzionale, il tessuto adiposo non è un mero deposito di grasso, sappiamo che ormai ha accertato un suo ruolo endocrino, la produzione di mediatori che agiscono a vari livelli. Inoltre troviamo altre sostanze come ad esempio il colesterolo utile nelle cellule nel cervello, troviamo la vitamina D fondamentale per il metabolismo del calcio e gli acidi biliari, digestione e assorbimento di alcune sostanze importantissime. Sono tutti elementi di natura lipidica. Quali sono i diversi tipi di grassi? Troviamo i grassi saturi, i monoinsaturi e i poliinsaturi. Tra i grassi saturi sappiamo che hanno degli effetti molto importanti sull'aumento della concentrazione del colesterolo nel sangue. Tra questi troviamo il laurico, il miristico, il palmitico, che sono dei grassi che si trovano appunto in diversi alimenti, quali possono essere ad esempio la carne rossa e prodotti comunque di origine animale. Poi troviamo i grassi monoinsaturi che sono neutri nei confronti della colesterolemia e alcuni possono avere addirittura effetti benefici, come ad esempio l'acido oleico presente nell'olio d'oliva. E poi troviamo i grassi poliinsaturi, i famosissimi omega 3 e omega 6, alla base di numerosi processi nel nostro organismo, cioè l'infiammazione, coagulazione, sviluppo cognitivo e funzione cardiaca. Piccola parentesi quindi sull'olio d'oliva. L'olio d'oliva, come abbiamo detto prima, è ricco in monoinsaturi, in grassi monoinsaturi, di cui abbiamo appena citato l'acido oleico, e sappiamo che da un punto di vista sperimentale, da un punto di vista scientifico, è stata vista una correlazione positiva tra il consumo di olio di oliva e la riduzione dei livelli circolanti di LDL e di HDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, LDL. E un aumento del colesterolo buono, diciamo, quello che permette insomma la degradazione, il metabolismo del colesterolo, che invece è l'HDL. Inoltre nell'olio troviamo dei composti fenolici che contribuiscono alle caratteristiche tipiche dell'olio, tra cui la piccantezza, il sapore e l'aroma. E per quanto riguarda la classificazione dell'olio, viene stabilita in base all'acidità. Sappiamo infatti che la percentuale di acidi grassi liberi è importantissima a livello di categorizzazione dell'olio stesso. Infatti, nell'olio d'oliva extravergine la percentuale di acidi grassi liberi deve essere inferiore allo 0,8%. Valori di acidità bassi sono indice di un processo produttivo migliore. Un olio di qualità ha un'acidità dello 0,2-0,3%. Grassi e salute. Sappiamo che per quanto riguarda l'impatto sulle malattie cardiovascolari, la sostituzione dei grassi saturi con mono e poliinsaturi porta a un miglioramento del profilo lipidico a livello di trigliceridi, HDL ed LDL e a una riduzione del rischio cardiovascolare. A livello di impatto sul diabete mellito di tipo 2, sappiamo che sovrappeso e obesità dovuti ad un eccesso calorico determinano l'insorgenza di diabete attraverso un incremento dell'insulinoresistenza. Infine, per quanto riguarda i tumori, sappiamo che un apporto eccessivo di grassi, ovviamente in un contesto di stile di vita non proprio corretto, di eccesso calorico, aumenta il rischio di tumori del tratto digerente e della mammella. Piccola parentesi poi sul colesterolo. Quando la quantità di colesterolo presente nel sangue raggiunge valori elevati, aumenta il rischio che si depositi all'interno delle pareti delle arterie, producendo quella che poi chiamiamo aterosclerosi, ma anche di organi e tessuti. Questo, insieme ad altri elementi come la sedentarietà, il fumo, l'ipertensione e l'eccesso di peso, facilita il manifestarsi di patologie cardiovascolari, ad esempio eventi ischemici. Quindi abbiamo detto, per quanto riguarda il colesterolo, un altro grasso, un altro lipide molto importante, esistono delle fonti endogene ed esogene. Sappiamo infatti che nel nostro organismo vengono prodotti circa 800 mg di colesterolo. La produzione di questa sostanza è influenzata anche dall'introduzione di grassi saturi e zuccheri che ne modulano il metabolismo, appunto a livello delle reazioni biochimiche, ecco. Mentre abbiamo un'altra fonte esogena che è circa di 300 mg, che invece viene introdotta dall'esterno. Quindi vediamo come in realtà per chi soffre di colesterolo alto, sappiamo che il colesterolo esogeno, quello introdotto dall'esterno, è comunque una piccola parte, rappresenta una piccola parte del totale. Motivo per cui sarà importante sicuramente modulare l'alimentazione, ma eventualmente per problematiche più accentuate si renderà necessario l'intervento di farmaci o integratori. Sappiamo inoltre che molte sostanze, tra cui abbiamo visto anche alcune che fanno parte della fibra, vanno a modulare le vie biosintetiche del colesterolo e questo che cosa comporta? Una riduzione della sua produzione endogena. Tutto questo per dire che con l'alimentazione possiamo fare tanto e nella maggior parte dei casi, con un'alimentazione corretta, adesso andremo a vedere in che modo strutturarla, possiamo tenere a bada i livelli di colesterolo circolanti. Solamente nel caso in cui i livelli sono più preoccupanti, allora lì sarà necessario ovviamente l'intervento farmacologico. Come abbassare la colesterolemia e regolare i lipidi ematici? I consigli da un punto di vista nutrizionale sono questi, sostanzialmente. Dobbiamo ridurre le fonti di colesterolo nella dieta, quindi principalmente grassi animali, uova, prodotti trasformati e così via. Grassi saturi, dobbiamo ridurre i grassi saturi e gli zuccheri, che come abbiamo visto anche prima, nelle slide precedenti, hanno un impatto importante appunto sull'aumento di colesterolo. D'altro canto, che cosa dobbiamo aumentare? Dobbiamo aumentare il consumo della fibra, quindi frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta secca e così via. Il consumo di pesce, che è stato visto essere particolarmente positivo per l'impatto sui lipidi ematici, e l'attività fisica che ha un effetto importante anche sui livelli di HDL, che è un altro degli elementi che abbiamo visto in precedenza. Subito dopo troviamo nelle linee guida il capitoletto sugli zuccheri, dolci e bevande zuccherate, meno è meglio. Allora, il sapore dolce sappiamo che è dovuto a sostanze che appartengono alla categoria dei carboidrati. Il termine generico zuccheri comprende gli zuccheri intrinseci contenuti in frutta, verdura e legumi, gli zuccheri poi troviamo gli zuccheri presenti naturalmente nel latte e poi tutti gli altri zuccheri, definiti zuccheri liberi, cioè lo zucchero inteso come saccarosio, quello che possiamo anche aggiungere noi volontariamente, ad esempio nel tè, nel latte, nel caffè e così via, il fruttosio, sciroppi, miele, marmellate e succhi di frutta. Qual è la quantità di zuccheri da non superare secondo le linee guida? La quantità è il 15% del fabbisogno energetico giornaliero, corrispondente a circa 75 grammi su 2000 kcal al giorno nel nostro fabbisogno energetico. Allora, da un punto di vista prettamente di calcolo, sappiamo che un'alimentazione corretta, quindi che prevede comunque un buon apporto di frutta, verdura e di tutti gli altri alimenti che abbiamo detto in precedenza, lascia ben poco spazio a altri alimenti e ad altri elementi ricchi di zucchero, che sappiamo essere ad esempio i succhi di frutta, barrette energetiche e così via. Ed è molto molto facile sforare questo limite. Quindi attenzione a tutti questi prodotti, soprattutto quelli processati che contengono zuccheri aggiunti, perché diciamo che è molto facile superare questi limiti. Inoltre, gli zuccheri sono presenti in tantissime preparazioni, in tantissime ricette, cibi che troviamo facilmente in commercio, tra cui i biscotti secchi che prendiamo la mattina, i cornflakes, le merendine, succhi di frutta, le bevande zuccherate, e spesso e volentieri tutti questi alimenti sono scelti soprattutto le età più basse, quindi bambini ed adolescenti. E come abbiamo detto prima, bisogna sempre fare attenzione perché è proprio in questa fascia d'età che bisogna andare a costruire delle abitudini alimentari sane. E quindi fare attenzione anche al consumo di tutti questi alimenti, modulando anche per quanto possibile proprio l'abitudine al dolce. Se ci si abitua proprio a quella quantità di dolce eccessivo, poi diventa molto più difficile ridurne il consumo nell'arco degli anni. Un consumo eccessivo di zucchero inoltre è correlato a un aumento del rischio di sviluppare carie dentali, di obesità, diabete mellito e malattie cardiovascolari. Ovviamente tutti questi rischi che stiamo elencando non sono dovuti, o meglio, sono dovuti a queste sostanze, ma è sempre il contesto che fa la differenza. Quindi un eccesso di zuccheri in un contesto di eccessi alimentari, quindi a livello calorico, sedentarietà, uno stile di vita scorretto e tutti via, e tutto il resto può portare, appunto, possono portare all'aumento del rischio per tutti questi, per tutte queste patologie. Inoltre, altri, diciamo, zuccheri famosi sono ad esempio il fruttosio, che ha un potere dolcificante superiore rispetto al saccarosio, che abbiamo detto essere il comune zucchero da tavola. Inoltre bisogna fare attenzione a questo elemento, cioè al fruttosio, perché altera il metabolismo lipidico, cioè aumenta i trigliceridi nel sangue. Quindi attenzione alle bevande zuccherate. Il fruttosio è contenuto ovviamente anche nella frutta, da cui il nome, ma non è tanto quello che troviamo all'interno di alimenti completi come la frutta, perché appunto all'interno di questi prodotti troviamo anche altre sostanze importanti come vitamine, minerali, acqua, fibra e così via. Ma è il consumo delle bevande zuccherate, dove la concentrazione di queste sostanze, appunto di fruttosio, può essere molta e, come abbiamo detto, può andare a, soprattutto in un contesto di eccesso calorico, alterare la concentrazione dei trigliceridi nel sangue. Un altro zucchero molto comune è il lattosio. Lo zucchero naturalmente presente nel latte, e diciamo che su questo argomento c'è molta confusione, soprattutto a livello di tolleranza e intolleranza, ma facciamo sempre attenzione a escludere il latte solo se siamo veramente intolleranti, perché ricordiamo che comunque il latte è un alimento completo, ricco di calcio e di altre sostanze che comunque fanno bene al nostro organismo. Inoltre, io tengo a ricordare che 12 grammi di lattosio sono sempre tollerati anche da coloro che hanno delle leggere intolleranze al lattosio. Ovviamente se l'intolleranza è più grave non è, diciamo, tollerata anche una piccola concentrazione di latticini, di latte. Tuttavia, in quei casi in cui l'intolleranza è leggera, una tazza di latte che contiene, appunto, abbiamo detto 12 grammi di lattosio, può essere, insomma, ben tollerata dall'organismo. Dopodiché troviamo un'altra parte sul sale. Linee guida, appunto, ricordano anche qui che meno consumo di sale è meglio per la nostra salute. Qui, che cosa dobbiamo dire? Abbiamo bisogno di sale? Allora, sappiamo che 1 grammo di sale equivale a circa 0,4 grammi di sodio. Il corpo in realtà necessita di pochissimo sodio, tra lo 0,1 e lo 0,6 grammi al giorno. Quindi non abbiamo bisogno, in situazioni di normalità, di aggiungere sale ai cibi, dal momento che già è presente naturalmente in molti alimenti e quello di cui il corpo necessita è raggiunto molto molto facilmente. Inoltre, quali sono i rischi per la salute dovuti ad un consumo eccessivo di sale? Sicuramente un aumento del rischio di ipertensione arteriosa, di cancro allo stomaco e l'aumento di perdite di calcio urinarie. Infatti, questo può favorire il processo di osteoporosi. Quali sono le principali fonti di sale nell'alimentazione italiana? Troviamo il 30% dovuto al consumo di pane, dove è presente comunque buona quantità di sale, il 19% ai salumi e il 13% ai formaggi. Quindi pane, salumi e formaggi, molto molto diffusi nella nostra cultura alimentare, contengono molto sale ed impattano appunto sull'apporto che abbiamo quotidianamente. Ovviamente facciamo attenzione a questi aspetti cercando di avere un consumo consapevole e limitato di soprattutto salumi e formaggi. Inoltre sappiamo che quello contenuto negli alimenti di sale è quello che contribuisce per il 15% al totale. Dopodiché il 35% è il sale cosiddetto discrezionale, cioè aggiunto in cucina o a tavola al momento appunto del consumo del pasto. Il 50% di sale lo consumiamo fuori casa e con i prodotti trasformati. Quindi questo deve farci riflettere che in realtà abbiamo molto potere anche da un punto di vista di scelta su quello che facciamo come aggiunta volontaria di sale, su quanto ne consumiamo durante la giornata. Come ridurre il sodio durante la giornata? Quindi riduciamo il sale aggiunto volontariamente alle pietanze, il consumo di prodotti in scatola che contengono molto sale dal momento che serve per la loro conservazione, riduciamo inoltre il consumo di formaggi e affettati. Per quanto riguarda il gusto, che è sicuramente la problematica più comune, Ricordiamo sempre che è una questione di abitudine e il palato si adatta piano piano, quindi non passiamo da 100 a 0 tutto insieme, bensì facciamo diciamo un intervento molto graduale a livello di sale consumato e piano piano riusciremo ad adeguare anche il sapore, quindi quanto il nostro palato può andare a diciamo rendere appetibile riducendo piano piano il sale che aggiungiamo volontariamente alle pietanze. Effetti positivi della riduzione del consumo di sale. Nelle linee guida viene evidenziato come se riduciamo di 5 grammi al giorno il consumo abituale di sale, si riduce del 23% l'incidenza di ictus, e questo equivale nel mondo occidentale sostanzialmente ad una riduzione di 250.000 morti per ictus, bisogna pensare, e a una riduzione del 17% di malattie cardiovascolari, evitando ben 3 milioni di morti. Passiamo quindi diciamo all'ultimo elemento diciamo più strettamente legato all'alimentazione che è presente nelle linee guida, che è quello delle bevande alcoliche. Anche qui l'indicazione è chiara, bevande alcoliche il meno possibile. Sappiamo che queste bevande sono largamente usate nel nostro paese e il loro consumo fa parte proprio della nostra cultura e della nostra tradizione italiana. La misura corretta del tenore alcolico di una bevanda è il titolo alcolometrico, cioè i millilitri di alcol puro in 100 ml alla temperatura di 20 gradi. Di solito facciamo riferimento alle unità alcoliche. Una unità alcolica corrisponde a circa 12 grammi di etanolo, corrispondenti a un bicchiere di vino da 125 ml a media graduazione, 12%, una lattina di birra da 330 ml, un bicchierino di superalcolico da 40 ml a 40%. Allora, diciamo che quando si parla di alcol, di bevande alcoliche, la regola è quella del 2-1-0, cioè il basso rischio, tra virgolette, adesso vedremo perché, il basso rischio si raggiunge con la regola del 2-1-0, cioè due unità alcoliche per gli uomini al giorno, una unità alcolica per le donne e 0 unità alcoliche per chi ha un'età inferiore ai 18 anni, quindi per bambini e adolescenti. Ma ci dobbiamo chiedere, esiste un basso rischio per il consumo di alcol? Allora, sappiamo che lo IARC, ovvero l'International Agency for Research on Cancer, classifica le bevande alcoliche nel gruppo 1, cioè sicuramente cancerogene. Il consumo prolungato è sicuramente cancerogeno, viene sottolineato, e non è possibile stabilire con certezza una soglia di sicurezza sotto la quale il consumo è sicuro. L'etanolo, inoltre, sappiamo che fornisce circa 7 kcal per grammo, è secondo solo ai grassi come fonte energetica, che, se vi ricordate, apportano circa 9 kcal per grammo. Quindi ogni unità alcolica apporta circa 85 kcal, ad esempio un bicchiere di vino da 125 ml, quindi anche l'alcol, anche se potrebbe non sembrare, apporta molta energia. Energia che però viene definita nella letteratura scientifica come calorie vuote. Perché? Perché non apportano alcun nutriente, cioè è solamente energia che viene immagazzinata dal nostro corpo, che non apporta altri elementi importanti, quali possono essere vitamine, minerali o altre sostanze potenzialmente benefiche. Inoltre sappiamo che l'alcol va ad alterare diversi processi metabolici ed ha diversi effetti negativi sostanzialmente a tutti i livelli possibili all'interno del nostro organismo. Quindi è bene fare attenzione al suo consumo. Come vediamo da questo grafico che abbiamo visto anche prima per quanto riguarda il grasso corporeo, nel caso delle bevande alcoliche troviamo la colonnina centrale, più o meno centrale tendenzialmente sulla destra, più colorata in rosso, che indica appunto l'aumento del rischio di diverse tipologie di cancro dovuto appunto ad un eccesso di consumo di alcol. Vediamo quindi che per la salute rappresenta un rischio non indifferente. Quindi, in sintesi, per finire questo piccolo capitoletto sull'alcol, le linee guida sottolineano come non è vero che l'alcol aiuti la digestione, anzi, al contrario, la rallenta e produce ipersecrezione gastrica. Infatti, sappiamo che l'alcol non solo aumenta la secrezione gastrica, ma è anche un irritante della mucosa, e quindi diciamo bisogna fare attenzione perché potrebbe anche dare problemi sotto quel punto di vista lì. Ha un effetto disidratante, infatti l'alcol richiede maggiore acqua per il suo metabolismo. Inoltre non è vero che riscalda, produce vasodilatazione che aiuta a dissipare calore solo nel breve termine, aumentando il rischio di assideramento in ambienti particolarmente freddi. Quindi, in sostanza, è vero che le bevande alcoliche hanno un ruolo importante, diciamo, nella società, come, diciamo, vengono utilizzate negli aperitivi, negli eventi sociali e così via, e anche a livello ovviamente culturale sono particolarmente diffuse e continuano ad esserlo, cioè, perché c'è molto molto interesse. Tuttavia, dobbiamo sempre sottolineare come sia importante un suo consumo consapevole. Quindi bere sì, ma con consapevolezza di tutti i rischi che abbiamo elencato fino ad ora. Perfetto, questa è stata, diciamo, il primo approfondimento sulla parte più prettamente alimentare delle linee guida. Ci sarà successivamente una seconda parte che, come abbiamo visto anche in precedenza, approfondirà altre tematiche, tra cui la variabilità, la sicurezza e la sostenibilità, che sono altri elementi molto molto importanti, nella vita di ognuno di noi, soprattutto per quanto riguarda appunto il rapporto con il cibo e con l'ambiente. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.